Ti ringraziamo, oh Padre, perché la tua parola è verità e luce. E ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché queste parole antiche, pronunciate per tante situazioni che assomigliano alle nostre, sono ancora attuali e sono per noi oggi. In fondo anche noi riconosciamo di trovarci in questi disordini, in queste difficoltà. Riconosciamo anche le nostre ostinazioni, la nostra presunzione di poter fare a meno di te. E ti chiediamo di aiutarci ad aprire gli occhi. Ti ringraziamo perché tu ci hai donato tuo figlio Gesù, il quale non ha fatto se non portarci a una chiarezza sempre più grande. E soprattutto ti ringraziamo per la presenza dello Spirito Santo, cioè la tua vita in noi, che ci ha trasformato e che ci rende davvero capaci di pensare ciò che pensi tu, di amare ciò che ami tu e di volere ciò che tu vuoi. Ti chiediamo di aprirci dunque e di accogliere questa parola per lasciarla, per fare che agisca nella nostra vita e ci trasformi. Amen. E siamo, dicevo, al capitolo quarto di questo questo libro di Amos, e stavolta c'è una parola rivolta anche alle donne. Perché le donne? Nella cultura di allora, ma ancora adesso, la cultura di sempre, la donna era quella che educava la fede in famiglia, no? Una donna che ha fede educa i figli alla fede, una mamma che non ha fede, perché di solito a chi tocca l'educazione dei figli? La madre che è in casa, allora non si può pensare che c'era il ruolo della donna che va a fare l'impiegata o che faccia altre cose. Allora la donna era addetta ai figli, alla famiglia, certamente anche il lavoro del giardino, fuori, l'ordine, ma per cui ecco una delle regole più ferree che c'era anche nella legislazione ebraica era che non ci dovessero essere donne straniere. Quindi una delle piaghe che era nella corte di Salomone era proprio che lui, per tenere legami di commerciali e legami di tipo politico con le diverse corti, aveva sposato le varie figlie dei diversi dignitari e dei diversi re, per cui si è trovato in casa un harem di donne quasi tutte straniere, ben poche israelite, e allora è chiaro che i figli com'è che venivano educati, e il marito veniva tirato verso i culti delle donne, per cui, e allora si diceva: attenzione, non prendete le donne straniere, state attenti alle donne straniere. E anche nei proverbi ci sono delle tirate contro le donne straniere, o il rischio di scegliere donne straniere. Infatti, da dove deriva? Da un'esperienza assidua di queste cose. In ogni civiltà ci sono degli usi e dei costumi, per cui se tu vuoi educare i figli secondo gli usi e i costumi di dove sei, naturalmente è bene che prendi una donna che abbia, no, donne buone dei paesi tuoi, no? E si diceva allora, adesso vabbè, la società più aperta, più pluralista, però alla fine i problemi si vedono, perché se tu sposi una donna dove nella sua cultura il matrimonio non ha nessun valore, o l'educazione alla fede non ha nessun valore, è chiaro che è difficile pensare che poi arrivi nella tua famiglia. Allora adesso ci sono queste parole che sono rivolte alle donne. Ascoltate queste parole, o vacche di Basan, non è certamente un complimento, cioè a Basan era, perché Basan era la zona più ricca di erba e di umidità, cioè sapete che gli ebrei soprattutto erano allevatori di capre e di pecore, ma non, o di asini anche, ma non di mucche. Le mucche hanno bisogno di tanta acqua, se vedete anche qui quando ci sono le mucche al pascolo mettono delle, se non c'è l'acqua naturale, mettono delle botti in cui le mucche possono andare a riderarsi, hanno bisogno di tanta acqua. E Basan era un luogo, una regione dove c'erano molta acqua e quindi molto verde, molta erba e le mucche che ne hanno bisogno tanta, quindi vuol dire in fondo le vacche di Basan, voi che vivete in un luogo irriguo, pieno di erba, pieno di tutto, donne viziate che non mancate di niente, quindi non è certamente una bella, un bel paragone, attualmente non si userebbe forse più, però ecco, vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, cioè il monte di Samaria è dove c'era la ricchezza, era la capitale all'opposto di Gerusalemme, no? Al nord la capitale era Samaria, sud era Gerusalemme. Che cosa fanno queste donne che si sentono chissà chi arrivate, si sentono, sono un po' i parvenus, no? Sono quelle che, avendo sposato qualche funzionario, qualche commerciante, gente ricca, si sentono schiacciate i poveri. E dite ai vostri mariti, porta qua, beviamo. Ecco, capite che da che mondo è mondo è cambiato niente, no? Siamo ancora lì. Porta qua, beviamo. Il Signore Dio ha giurato per la sua santità, cioè per dire il Signore ha detto io sono un Dio diverso, ricordate che la santità non è che so luminosità, aureole o roba del genere, santità, kadosh in ebraico santo, vuol dire diverso, cioè io sono un Dio diverso, non sono un Dio come gli altri dei, non sono un Dio che si accontenta di sacrifici o di cose così, io voglio un cuore nuovo, voglio delle persone nuove, quindi il Signore ha giurato per la sua santità, cioè per se stesso, io sono un Dio diverso e voglio vedere dei fedeli che sono diversi, ecco il giuramento di Dio, verranno per voi giorni in cui sarete prese con ami, come vuol dire che vi porterà, vi legheranno e vi imbriglieranno, vi porteranno via. Ci sarà gente che vi prenderà con ami, cioè vi prenderà l'amo, cosa vuol dire? Vuol dire imbrogliare qualcuno, no? In fondo l'amo è un imbroglio, tu metti il verme con l'amo, o tac, guarda che ti cattureranno, ti prenderanno in maniera subdola, con ami, le rimanenti di voi con arpioni da pesca, ancora peggio, prima le armi, uscirete per le brecce una dopo l'altra, sarete cacciate oltre l'Hermon. L'Hermon è un po' come il Fujiyama per il Giappone, cioè è l'unica montagna in Israele che ha la neve anche d'estate, che non è in Israele, è sul confine con il Libano dall'altra parte, quindi l'Hermon si pensa che quando si parla di un alto monte, la tradizione è quella che si è sviluppata poi con le prime comunità, hanno pensato che il monte della trasfigurazione fosse il Tabor, in realtà gli studiosi dicono ci sono dei riferimenti precisi, bianche vesti bianche come la neve, monte alto, Tabor non è molto alto, è un niente, si può andare su a piedi tranquilli, no, mentre l'Hermon sono 2700-2800 metri, quindi c'è la neve anche d'estate, fino a un certo punto arriva, infatti come la rugiada dell'Hermon la chiamano loro, perché la neve, soprattutto nel nord di Israele, era abbastanza rara. Magari nel sud a Gerusalemme, che sono 850 metri, la neve arrivava inverno, ma anche a Betlemme, ma non certamente sul Tabor. Mentre invece qui probabilmente, quindi voi andrete dall'altra parte, cioè sarete portati verso la Siria, oltre l'Hermon, oracolo del Signore, cioè il Signore dice guardate che se andate avanti così, anche qui non è un castigo, è l'annuncio di qualcosa che arriverà se non vi emenderete, se vai avanti così non puoi andare bene, ecco in fondo è questo il discorso, no? Ricordiamo che i discorsi dei profeti, anche quelli molto duri, sono sempre una messa in guardia, non sono mai delle parole che ti dicono ormai sei fregato, è finita, no, assolutamente no, ti offrono sempre la possibilità, io vedo qualcuno che è sull'albero e sta, si è seduto sul ramo e sta tagliando il ramo dalla parte dell'albero e dico guarda che se vai avanti così farai un bel salto. Non è quello che mi dirà, ah ma no, come fai a essere mica un profeta tu? No, è soltanto la conclusione, non può essere se non tirare le conseguenze di quello che stai facendo. Quindi sarete cacciate oltre l'Ermon, oracolo del Signore. E poi ancora, quindi le donne di Samaria, che sono donne corrotte, che amano la vita comoda, che si sdraiano sui divani, che vogliono che si credono chissà chi, adesso ancora contro coloro che si fanno tante illusioni, no? Ah, ma noi andiamo al santuario di Betel, ah, lì certamente è un santuario che dove il nostro padre Abramo ha pregato, ah, noi andremo a Betel, ancora Betel, lì a Betel, è dove Dio è apparso a Giacobbe, dove Dio gli ha mostrato la sua, che lui scende giù verso gli uomini, c'è una scala a Betel, allora dice andate pure a Betel e peccate. Perché peccare a Betel? Ma perché? Perché hai l'illusione di offrire un sacrificio e di continuare a vivere come prima, no? È l'illusione di essere a posto perché hai fatto dei riti, ricordate sempre il ritualismo o la ritualità opposta alla fede, no? Ricordate che la religione è importante, religione vuol dire è l'esperienza esperienza visibile della fede. Quindi la fede, se ce l'hai, deve essere visibile, quindi occorrono degli atti religiosi. Però non bastano gli atti religiosi, perché se no diventa un teatro, occorre la fede è qualcosa che non si vede. Cioè è il tuo cuore che è cambiato e che è nuovo e che poi si esprime attraverso alcune scelte, alcuni atti. Tu puoi benissimo andare a Betel, no? Andate pure a Betel e peccate, a Galgala! Anche lì, altro luogo dove si ricordavano erano luoghi celebri di culto, no? Si ricordava ciò che era accaduto anche lì nel libro della Genesi. Quindi a Galgala, offrite ogni mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre lacrime, quindi fate dei tridui, no? Il riferimento ogni tre giorni, anche allora si facevano i tridui, le ottave, le novene, tutte queste cose qui, no? E ogni tre giorni offrite ogni mattina i vostri sacrifici, ogni tre giorni le vostre decime, offrite anche sacrifici di grazie con lievito, proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace di fare, o israeliti, cioè vi piace di fare vuol dire, la sottolineatura è che i pellegrini del santuario realizzano i loro desideri, ma non la volontà del Signore. Ah, questo qui ti gusta, vai, oh come mi sono soddisfatto, no? Ah, sono stato a pregare davanti alla tomba di Padre Pio, oh che consolazione, ma è cambiato vita. Il padre Pio, quando uno andava là, la strigliava bene, cambia vita, no? Si fa in fretta, oh sì, quando la gente andava a Santo Suor Elvira era molto vigorosa e forte, non andavano volentieri a Suor Elvira perché le sollevava di peso, no? E gli diceva subito chiare le cose, ta 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 tac. E allora sì, andate a fare queste cose che vi piacciono, israeliti, dice il Signore. Fate pure tutte queste cose, cioè questi riti che vi danno una soddisfazione immediata, oh che bello, so, ho fatto un pellegrinaggio a Međugorje, una meraviglia, sì, ma cos'è cambiato? Non capite che si può andare partire in un baule e tornare in un sacco, non è che sia tornato, che sia cambiato molto, no? E allora ecco che il Signore dice, va bene, voi continuate a fare queste cose, eppure io ce l'ho messa tutta a farvi fare l'esame di coscienza. E vengono elencati ben 7 flagelli in ordine crescente, cioè Dio ha cominciato a scuotere, cioè in fondo il Signore ti manda, cioè a me viene in mente la storia di uno nuovo delle storielle di Tony De Mello, no? Sono shock da un minuto, ce n'è uno così. Un giorno un maestro disse al suo discepolo, allora come va? E lui disse, sì, va tutto bene, e lui dice, speriamo che ti succeda qualcosa. E quello dice, ma che cosa ti deve succedere, maestro? Cosa mi vai augurando? Cose che non vanno. Allora lui dice, vedi, se io prendo una rana e la metto in una pentola e metto la pentola sul fuoco, l'acqua è fredda, la rana sta dentro bene, sul fuoco l'acqua diventa tiepida pian piano, com'è bello star dentro nell'acqua, e poi l'acqua comincia a bollire e la rana muore dentro. Ma se io prendo l'acqua e la metto sul fuoco e la faccio bollire e prendo la rana e la butto dentro, questa per la reazione salta fuori. Allora, in fondo questa gente è un po' come la rana che entra nell'acqua fredda, poi pian piano diventa tiepida, e allora vi state facendo cuocere a poco. Allora Dio ha cominciato progressivamente a mandare dei flagelli, vedere se si svegliano. Ma di chi voleva l'acqua bollente, capite? Allora ecco qui. Eppure, ecco qui una prima cosa, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi, cioè ecco una prima la carestia. Cioè è venuto meno, cioè probabilmente siccità, il grano è seccato, non c'è stata la... Non c'è stata l'acqua, eccetera, eccetera, no? Eppure dice, e non siete tornati a me. E poi ancora, dice il Signore, vi ho pure rifiutato la pioggia 3 mesi prima della mietitura, e se la pioggia prima della mietitura manca, il grano non arriva a maturazione perché secca prima di essere maturo. Se deve maturare occorre togliergli l'acqua, anche come il riso, no? Quando il riso deve maturare, prima deve essere maturo, poi tolgono l'acqua della risaia e il riso finalmente secca ed è da cogliere. Quindi vi ho rifiutato la pioggia per 3 mesi prima della mietitura, facevo piovere su una città e non sopra l'altra, quindi quasi a dire, svegliatevi, datevi da fare, guardate che il Signore c'è, che il Signore... vuole che voi reagiate di fronte al male che state compiendo. E ancora, un campo era bagnato di pioggia mentre un altro su cui non pioveva seccava. 2-3 città si muovevano titubanti una verso l'altra per bervi l'acqua senza potersi dissetare, e non siete ritornati a me, dice il Signore. Quindi, malgrado che vi mancasse l'acqua, che dovevate andare a prenderla altrove, che poi non ce n'era per nessuno, che quando arrivavate là bevevate, poi tornavi a casa con la riserva, ma sulla strada faceva così caldo che la bevevi tutta e tornavi a casa che l'acqua non c'era più. Quindi, per dire, ma forse bisogna tornare al Signore, forse dobbiamo scuoterci, no? Cioè, in fondo, quando succede qualcosa, uno dice, ma forse è bene fare l'esame di coscienza, mettersi un po' in discussione. E poi ancora, vi ho colpiti con la ruggine e il carbonchio, anche qui due situazioni che sono quando l'erba, cioè non so, l'erba secca, l'erba secca e quindi non si formano anche delle piccole muffe sull'erba, eccetera, ruggine. Infatti l'erba sembra che sia arrugginita, no? Ha su tante macchie, anche il grano, eccetera, sono altre due malattie, no? Vi ho colpiti con la ruggine e il carbonchio, vi ho inaridito i giardini e le vigne, i fichi, quindi vigne, fichi, oliveti, li ha divorati la cavalletta. Già abbiamo visto, vi ricordate, quando abbiamo visto l'invasione delle cavallette. E non siete tornati a me, dice il Signore. E poi avanti, vedete che c'è una progressione, eh? Adesso di nuovo. Ho mandato contro di voi la peste. Ricordate che la peste era una delle malattie endemiche, un po' come le pandemie adesso, la nostra pandemia. Allora non c'era la pulizia che c'è adesso, c'erano i topi e la peste veniva portata dai topi, non i topolini, quelli da campagnoli, ma proprio c'era proprio dei topi grossi, che non erano neanche quelle pantegane, sono proprio dei topi. Erano cosiddetti topi da granaio, una volta che frequentavano i granai, e quindi veniva portata dalle pulci dei topi, non era proprio i topi, le pulci arrivavano sull'uomo, se il topo era infetto, vabbè, aveva la peste, come vedete anche che si dice del Covid, che si dice che sia arrivato dai pipistrelli, cioè c'è sempre qualche animale, no, che la porta, anche lì allora arrivano i topi. Di fatto gli antichi avevano capito qualcosa di questo, perché quando gli assiri assediano Gerusalemme e poi Dio dice al re: guarda, non ti preoccupare, guarda che l'Assiria se ne andrà, e poi dopo 2 giorni gli assiri hanno abbandonato il campo, le tende e tutto quanto e sono scappati via e lasciano come delle offerte sacre fuori da Gerusalemme dei topi d'oro. Per cui, perché se ne sono andati gli assiri? Si pensa, appunto, grazie a questi topi d'oro, che hanno intuito che c'era la peste, cioè la peste che aveva, quindi la peste veniva portata dai topi. Perché? Perché quando un esercito si muoveva doveva portare dietro roba da mangiare, doveva portare dietro, che so, formaggi secchi, pesce secco, qualcosa, perché non è che dov'è che andavano a mangiare. E quindi dietro dove c'erano le salmerie che portavano dietro tutte queste cose, c'erano anche gli animali che non avevano i mezzi di adesso, frigo o altro, no? E quindi c'erano questi carri che portavano, e basta che si annida qualche topo, e lì i topi poi arrivavano dove, nelle tende, dove c'erano i soldati, basta che una pulce del topo passava sull'uomo, se il topo era infetto, e si diffondeva, così come il Covid adesso. Quindi allora così: vi ho mandato contro di voi la peste, come un tempo contro l'Egitto, ricordate, no? Tu solo i primogeniti. Ho ucciso di spada i vostri giovani, cioè sono andati in guerra e non sono più tornati, mentre i vostri cavalli diventavano preda, cioè avete perso le battaglie e non avete capito che io non ero con voi. Insomma, ho fatto di tutto per svegliarvi e voi siete andati avanti come prima. Ho fatto il salire il fetore dei vostri campi fino alle vostre narici. A che cosa si sta riferendo? Ai cadaveri. Cioè, sono campi pieni di morti, di battaglia, non c'era più neanche la possibilità di seppellirli. Quindi una vera catastrofe, cioè battaglie perdute con tanti morti. E non siete tornati a me, dice il Signore. Cioè vedete, c'è questo continuo, no? Questo, e non siete tornati. Questo, e non siete tornati. Quindi è proprio il bambino capriccioso che viene preso a scappellotti dalla madre, ma poi ne combina sempre una nuova e non capisce niente. Non si sa rimettere sulla strada giusta. Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra, e qui siamo di fronte a qualcosa di geologico. Sodoma e Gomorra probabilmente ha travolto un terremoto, non si sa bene che cosa, eravate come un tizzone strappato da un incendio, cioè scoppiato un incendio, quando scoppiava un incendio in città, immaginate le case, non c'erano mica le case come adesso con le strade larghe, immaginate, bastava una casa, le case venivano costruite una staccata all'altra perché così c'era un muro in meno, no? Potete immaginare, case così, fatte poi, non, spesso erano fatte con paglia e terra, e quindi potete immaginare, scoppia un incendio, una lampada rimane accesa, o c'è una combustione di qualcosa, degli stracci, dei vestiti che sono lì accanto, oppure la cosa che reggeva la lampada cade giù, si spande, tu non eri in casa, oppure dormivi, allora, e qui succedono, quindi è successo il disastro, quindi strappato da un incendio, quindi siete venuti fuori come una carbonella, ecco. E non siete tornati a me, dice il Signore, perciò ti tratterò così, Israele, perché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, Israele. E quindi sentite, no, la forza di questa di questo richiamo, e si conclude con un rendimento di grazie al Signore, perché il Signore comunque rimane fedele, perché il Signore non è uno che vuol distruggere, ma è uno che corregge e che in realtà ti vuol ricostruire. Infatti dice, ecco, colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta l'uomo qual è il suo pensiero, lo manifesta attraverso i profeti, attraverso la sua parola, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti, è il suo nome. Quindi ancora una volta, è come dire, ricordatevi che Dio non ce l'ha con voi, Dio è accanto a voi, vi vuol bene, ricordate il principio anche proprio del libro dei Proverbi, e anche che viene ribadito dalla lettera agli Ebrei, no? Un padre, una madre che non correggono e che non castigano non amano, perché se uno vuole raddrizzare i figli deve avere il coraggio anche di correggerli, e se si comporta male di metterlo sulla via dritta usando anche le maniere un po' forti. Quindi il Signore, lui, il suo nome è il Signore, cioè colui che tiene saldamente nelle mani la storia del mondo e che vuole comunque la vita, non vuole la morte. E quindi se la morte è arrivata è perché con tutti gli avvisi che lui vi ha dato avete scelto continuamente la morte, vi siete tirati la morte addosso. Quindi questo è in fondo ancora una volta, no, il messaggio che viene anche a noi.
Anche
attraverso il Covid, sicuramente, anche attraverso l'ostinazione vuol dire, io sono, io posso fare benissimo meno anche delle medicine, e beh, avanti, anche questa è la presunzione di farsela da soli, no? Di essere dei padri eterni, e dunque c'è in fondo questo rischio, che è il nostro rischio, in fondo ecco la parola del profeta, che è antica, ha 2900 anni questa parola, ma come vedete è una parola sempre attuale, perché è parola di Dio, non sono le nostre chiacchiere che durano fino a domani, no, ma la parola di Dio è una parola con la P maiuscola. Ricordate quello che dice Isaia 55, la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui io l'ho mandata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen. 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 Amen.